credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronnolone presenta Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone all'ultima puntata di questa serie che ci ha accompagnato per diversi mesi, Maestri al lavoro. L'ospite che apre questa ottava puntata è Stefano Nespoli, esperto d'antichità e belle arti e fondatore con Paola Staccioli dell'associazione culturale Lignarius. Intanto benvenuto in trasmissione.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, già dal nome di questa sua associazione culturale capiamo di che cosa si occupa in qualche modo, quindi appunto di legno. È un'associazione che è nata già quasi 20 anni fa.
Sì, diciamo la nostra è un'associazione che nasce nel 1992. Nasce da un gruppo di artigiani che appunto si mettono insieme per in qualche modo tramandare i loro mestieri e insegnarli appunto soprattutto ai giovani. L'interesse nostro e l'impegno è quello di appunto di trasmettere ciò che sappiamo fare, voglio dire, insomma, no? Che abbiamo sempre fatto e trasmetterlo con una certa anche energia, entusiasmo, perché io credo che questi siano mestieri che, se fatti bene, possano dare molta soddisfazione dal punto di vista soprattutto della gratificazione personale oltre che economica. Ma parlare io quando siamo a scuola con i nostri allievi non parlo mai di questa parte, cioè della parte economica, perché è bene lavorare con impegno e con piacere. Dopodiché i risultati arriveranno col tempo, forse, voglio dire. Però l'importante per noi è saper fare un lavoro o un mestiere che dia appunto tanta soddisfazione.
Lei parlava prima di trasmettere, no, queste conoscenze. A lei chi le ha trasmesse?
Diciamo che io già all'età di 14 anni ho frequentato la classica bottega. La bottega di un restauratore di cui ancora oggi porto un ottimo ricordo e riconoscenza anche chiaramente. E per cui ho iniziato il classico apprendistato dei ragazzi che si facevano qualche tempo fa, voglio dire. Chiaramente mattino studio, scuola, pomeriggio bottega, università, bottega, eccetera. E praticamente, ecco, questo è stato il mio percorso, il percorso appunto che viene proprio dalla bottega. Credo che oggi le cose siano un po' cambiate, voglio dire, no? Perché intanto gli artigiani hanno delle difficoltà a mettere... ad affidare dei lavori, a far lavorare dei giovani nelle proprie botteghe per via dei tanti problemi burocratici che poi devono affrontare. Il problema della crisi del settore artigianale, per cui voglio dire non sempre si è in grado di mettere un apprendista, un artigiano non sempre in grado di assumere un apprendista e di poterlo poi retribuire. E i percorsi appunto sono molto lenti di apprendimento, per questo abbiamo pensato nel 92 appunto di iniziare questo percorso di formazione, proprio per dar modo a chi vuole intraprendere per chi voglia intraprendere questa attività lavorativa, di realizzare questo processo, questo percorso in tempi più brevi, diciamo. No? I nostri corsi durano un anno, 2 anni, 3 anni se ci si vuole specializzare. E poi iniziare anche con il nostro aiuto direttamente, affrontare direttamente il mondo del lavoro. Abbiamo tanti giovani che una volta usciti da noi provano ad iniziare a lavorare e chiaramente noi diamo un supporto anche logistico al dopo, voglio dire, no? O perlomeno proviamo, insomma. Qualche volta riesce, qualche volta no. Però, insomma, l'importante è stimolare, insomma, no? Questa creatività e questa volontà di fare, insomma.
Certo, lei parlava di con gratitudine del suo maestro. Immagino che le abbia trasmesso non soltanto delle nozioni pratiche, ma anche dei valori umani. È un percorso di maturazione. Lei poi aveva cominciato giovanissimo, diceva 14 anni, quindi ha veramente seguito anche la sua maturazione d'uomo.
Sì, io credo che siano le due cose, debbano per forza di cose marciare parallele. Io, a chi frequenta i nostri corsi, noi oltre che ad insegnare le tecniche, proviamo a trasmettere anche qualcos'altro. Qualcos'altro che cosa significa? Se parliamo di restauro, parliamo per esempio, con il restauro si toccano oggetti che appartengono al passato, che hanno un loro vissuto, una loro storia, hanno comunque sia un qualche cosa che esprimono, insomma, no? Parlando di restauro, per esempio, prima di iniziare a lavorare su qualsiasi supporto, manufatto, che può essere un dipinto, un mobile o qualsiasi cosa, leggiamo insieme questo oggetto, capiamolo, leggiamo i segni del tempo, leggiamo che cosa ci trasmette, i segni di altre culture, di altri paesi magari, di altri tempi. Per cui instauriamo un rapporto con questo oggetto e poi cominciamo a lavorare continuarlo a farlo vivere. Però è necessaria questa premessa, è necessario un rapporto, diciamo, più sensoriale con l'oggetto. Cioè, e questo secondo me fa parte anche di una crescita, oltre che professionale dal punto di vista tecnico, di una crescita anche personale, voglio dire, no? Il saper osservare, saper guardare le cose che ci stanno attorno con più attenzione. Anche nel settore delle arti decorative, a volte vediamo le cose di sfuggita, le guardiamo e non le osserviamo. Quanto tempo ci vuole per fare un mosaico? Chi l'avrà fatto, voglio dire, insomma, no? Per cui, ecco, abituiamo anche, cerchiamo di dare anche una certa educazione, diciamo, ai nostri allievi, un'educazione. Non dico artistica, diciamo un approccio diverso nei confronti delle cose che ci circondano.
I corsi sono rivolti, mi pare di capire, anche a diverse fasce d'età.
Sì, diciamo che i nostri allievi, a parte i corsi di formazione che periodicamente facciamo con il contributo di enti pubblici, prevalentemente Regione, Fondo Sociale Europeo, eccetera, ma i corsi privati, diciamo, sono frequentati da persone di fasce sociale e di età estremamente eterogenea. Abbiamo dal giovane ventenne fresco di studi che appunto vuole iniziare questo percorso e per sfociare poi anche in un lavoro, e oltretutto appunto fasce sociali diverse tra di loro, dal giovane appunto di periferia al borghese, no, benestante che vuole. Tutti sono uniti da un comune, da questa comune passione. Ci capita di andare fuori anche a fare delle gite, delle escursioni per mercati, mostre, eccetera. E andiamo in giro, i nostri gruppi sono estremamente eterogenei, tanto da suscitare anche curiosità dalle persone esterne che si chiedono: ma chi sono questi?
Cioè,
non sono né amici, né coetanei, né niente, perché. Però appunto c'è questo spirito che secondo me è lo spirito che da 18 anni ci manda avanti, insomma. No?
Il Lignarius si trova in una delle zone più belle di Roma, nel quartiere Monti, in via Mecenate.
Sì, diciamo che noi il rione Monti è il rione che di nascita, siamo nel rione dal 1986 addirittura, perché avevamo altre attività nel settore del restauro e dell'antiquariato. Ci siamo trasferiti a via Mecenati che, diciamo, rispetto al rione è leggermente periferica, anche se non è Esquilino ma Monti ancora. Era un rione quello con un'alta concentrazione di artigiani e per questo è nata lì la scuola, perché era un rione storico per questo. Ora purtroppo tutto stanno scomparendo per via di nuovi piani regolatori della città, eccetera, affitti troppo alti, insomma, questo certo. Svilimento in qualche modo anche, no, delle attività e del centro storico romano, insomma, ecco.
Chi volesse avere delle ulteriori informazioni o magari iscriversi ad un corso, come può contattarvi?
Guardi, allora ci sono intanto visitare il nostro sito internet www.lignarius.net è il, diciamo, per avere per capire chi siamo e che cosa facciamo. E poi venirci a trovare in via Mecenate numero 35, poi chiamarci, voglio dire, sul sito ci sono tutti i nostri recapiti, 06488 5079. Ma anche non soltanto per frequentare dei corsi o altro, semplicemente per venirci a trovare, per visitare gli ambienti. Tra l'altro facciamo anche mostre, incontri di carattere culturale più ampio, voglio dire, per cui, e sono aperti a tutti questi, chiaramente. Per cui semplicemente venirci a trovare per conoscerci, non necessariamente la visita deve essere finalizzata all'iscrizione, certo, di un corso o all'acquisizione di un qualche cosa che con una finalità, diciamo, economica, ecco, semplicemente per conoscerci. Siamo lì per molto volentieri, diciamo.
Bene, noi siamo molto felici allora di averla conosciuta e di aver appunto parlato con lei questa mattina. Quindi grazie a Stefano Nespoli, che vi dicevo è uno dei fondatori dell'associazione culturale Lignarius. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Adesso incontriamo un altro maestro, anzi maestro proprio il titolo che le spetta, cioè il maestro Claude Lebé, un maestro liutaio, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, lei lavora qui a Roma e non soltanto, perché poi ha anche una serie di laboratori che tiene anche all'estero ed è un maestro liutaio. Raccontiamo un po' come ha incontrato questo lavoro, questo mestiere.
Io sono nato in Svizzera da un padre pastore calvinista e di una mamma valdese che era musicista, e ci ha messo tutti allo strumento, tutti i quattro figli che eravamo. Io suonavo il violoncello. A 12 anni sono arrivato da un liutaio perché mi si era rotto il ponticello, e siccome lavoravo molto con le mani, adoro la musica, mi è venuta questa idea immediata e fanatica di fare il liutaio contro il parere dei miei genitori. Sono fuggito di casa a 18 anni dopo la maturità classica, perché mi preparavo anch'io a diventare pastore, a riprendere insomma la vocazione di mio padre. Però è stato più forte, sono venuto a Cremona e da lì è partito tutto. Dunque ho lavorato, dopo il mio diploma, ho lavorato in diversi laboratori nel mondo, a Ginevra, a New York, a Londra e a Parigi. E poi ho aperto la mia prima bottega in Svizzera all'inizio degli anni Ottanta.
Parliamo di Cremona, perché sì. È venuto a Cremona?
Beh, c'erano diverse possibilità, perché il nostro mestiere non si impara più nella bottega dal maestro. Prima si fa una scuola e poi dopo si va appunto dai maestri quando si è un po' sgrossati, diciamo, quando si sa affilare gli attrezzi, si sa costruire, diciamo, i rudimenti. 4-5 anni di scuola bisogna farle. E ci sono quattro scuole principali, una in Germania, una in Francia, una piccola in Svizzera, una in America, una in Inghilterra e Cremona. E io, siccome parlavo l'italiano, che Cremona è comunque il centro, da lì veniva tutta la liutaria classica, ho scelto lì e mi sono diplomato nel 79.
Mi diceva di questo mestiere che lei fa, ma lei insegna anche il
No, più che insegnare, io ho sempre avuto degli assistenti, cioè non all'inizio, perché ho lavorato solo per 7-8 anni, però mi affascinava quell'idea della squadra di lavoro, no? All'antica Stradivari aveva i suoi figli, più sempre 2-3 aiutanti. Ci sono botteghe alla fine del 7 e all'inizio dell'Ottocento che erano fino a 10 persone, uno faceva gli archetti, l'altro faceva i restauri, e dunque siamo una bottega con c'è Rodolfo Gambino che è il mio assistente principale, c'è Dalibor che è Brzyski, che è un praghese bravissimo, che è mio assistente da 18 anni, e poi c'è un archettaio che fa solo gli archetti e poi una segretaria. Voilà. E dunque il nostro mestiere comprende prima di tutto la passione di costruire lo strumento, però dopo è talmente vasto, no? Cioè, che incontrando i grandi strumentisti si vedono i grandi strumenti di cui si ispira. Dunque è essenziale in un laboratorio avere il restauro, il commercio dei grandi strumenti, gli archetti, e poi si è sviluppato tutta l'altra attività editoriale, ho scritto dei libri, ho fatto delle mostre, insomma è un mestiere completo che ci porta a tutto.
Parliamo un po' della tecnica proprio di questo lavoro. È una tecnica che è rimasta invariata negli anni, oppure ci sono invece delle innovazioni?
Per la costruzione è praticamente invariata, no? Cioè, usiamo le colle che usavano loro, usiamo le vernici che si pensa che usavano loro, usiamo tutta una serie di attrezzi che spesso facciamo noi secondo gli attrezzi del 600 e del 700. Le variazioni sono nel restauro, perché usiamo un po' di tecniche nuove. Per esempio usiamo molto la risonanza magnetica, la TAC, per il diagnostico su uno strumento che ci portano, per esempio dove si vede un buco di un tarlo che sarebbe entrato. Senza la TAC non si può sapere dove sono le gallerie senza aprire, cominciare a scavare, eccetera. Lì abbiamo degli attrezzi molto, molto interessanti per, appunto, prima di cominciare un grosso restauro. Poi diverse colle, diverse tecniche, insomma, un po' più moderne, però diciamo il nostro mestiere è proprio un mestiere settecentesco, come è rimasto.
Lei diceva che fa anche dei laboratori in tutta Europa, forse anche in tutto il mondo.
No, non è così. Cioè, io ho un'altra base in Svizzera, da sempre, però sì, ci spostiamo molto, siamo andati abbiamo fatto diversi grossi lavori. L'ultimo è stato un'orchestra intera a Tbilisi, in Georgia, che sembrava una barzelletta all'inizio. Cioè, è venuto un rappresentante di questa orchestra quando abbiamo fatto una mostra a Augsburg due anni fa, e lui ci ha scelto per costruire tutta l'orchestra. C'era questo oligarca che ha deciso di rifare il palazzo dell'opera, di ridare un po' di lustro al balletto, a tutto, e ci ha ordinato 46 strumenti. Dunque abbiamo fatto nello stesso legno, io ho disegnato tutta un'architettura dell'orchestra per avere dei modelli che danno tutta la ricchezza del suono, l'omogeneità, e abbiamo fatto 26 violini, 10 viole e 10 violoncelli. Questo è un lavoro di cui si sogna tutti, ogni lusaio, no? E l'abbiamo visto, appunto, a febbraio. Sono andato diverse volte per mantenere, mettere a posto tutto, e lì si trasporta il laboratorio. Poi siamo andati in Egitto a maggio, che ci hanno chiesto, appunto, di restaurare tutti gli strumenti dell'orchestra del Cairo, che stavano proprio in pessime condizioni. Insomma, queste occasioni io li colgo al passaggio, perché è talmente una cosa
Certo,
straordinaria, sì. Mondiale. Diciamo, noi lavoriamo non solo per i secoli dopo, ma anche per il mondo intero. Dunque questo è anche un simbolo. La musica non ha bisogno di lingue, non ha bisogno di frontiere, no? È una delle rare cose. Non so se ha saputo anche dell'orchestra di Barenboim tra palestinesi e israeliani. Certo. Insomma, sono cose possibili con la nostra musica.
Sì.
E di quello siamo molto fieri.
Parliamo proprio del mestiere da insegnare. Quando un giovane viene, appunto, a parlarle, esprime il suo desiderio, appunto, di fare questo lavoro, lei che cosa valuta?
Io sono sempre aperto, perché è stato così difficile per me entrare in questo mestiere, non solo per l'opposizione dei miei genitori, ma anche per i rari artigiani che c'erano ancora negli anni 70, che dicevano che il mestiere era finito, che non si poteva, eccetera, eccetera. Io sono sempre aperto a dire ai ragazzi: passione, passione, passione. Poi dopo lavoro, 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 e poi si vede, perché l'orecchio si impara, l'occhio si impara anche, la mano si impara anche quello, però ci sono delle doti che sono distribuite diversamente da uno all'altro. E dunque io i consigli che do ai ragazzi è di lavorare al massimo e di andare in una scuola, e dopo a metà scuola fare il punto della situazione, vedere se vale la pena, se hanno ancora interesse, se hanno ancora passione, perché spesso sono delusi dall'aspetto di un mestiere che è molto bello, molto romantico, molto artistico, e invece siamo dei tecnici, siamo dei tecnici finissimi del suono, siamo tributari anche degli umori dei musicisti, siamo nella relatività della bellezza del suono. Siamo dei veri tecnici, ed è un mestiere molto difficile.
Però il frutto del vostro lavoro è, credo, unico, cioè ciascuno strumento è uno strumento differente da qualunque altro.
Sì, abbiamo una responsabilità, come ho detto prima, dei secoli, perché non si sa quanto dura uno strumento, qual è la vita del violino. Io l'altro giorno sul banco di lavoro avevo una viola di Gasparo da Salò della fine del 400 e suonava come una bomba, insomma. Dunque, dopo più di 500 anni lo strumento è ancora lì, dunque non ci sono altri strumenti musicali che durano così. Dunque la vita di uno strumento, se è conservato bene, se non ha avuto troppi incidenti, per il momento aspettiamo di sapere quanto dura.
Certo. Si ricorda che cosa le disse o che cosa l'ha colpita dell'inizio del suo apprendistato, il suo maestro?
Sì, il mio maestro chiaramente, perché lui è stato anche maestro di vita, visto che c'aveva un po' questo conflitto, mi sono riportato sui maestri, no? E che mi hanno, poi dopo è andato tutto bene, però in quel periodo lì, fino a 24-25 anni...
Perché lei aveva 18 anni.
Sì, arrivare in Italia in quegli anni lì, che erano gli anni di piombo, di droga, di tutto, cioè era terribile, però la passione del violino ha fatto passare tutto questo, no? Ma diciamo che... il maestro certo ci guida, lo vediamo lì con le sue mani che fa tutte le cose che noi cominciamo a imparare, però il momento di cui mi ricordo sempre è la chiusura della scatola, cioè il violino è una scultura, no? Il violino, se viene nel mio laboratorio vedi i pezzi di legno dell'inizio, siamo una delle rare professioni, se non la sola, che ha tutta la catena, cioè noi andiamo a scegliere l'albero col boscaiolo nella foresta, lo facciamo asciugare per anni, e poi finiamo lo strumento, no? Abbiamo tutte le tappe, il calzolaio non va a uccidere la mucca e fare il cuoio, no? Noi abbiamo questa fortuna qua. E allora nelle tappe del primo violino che ho costruito era proprio la chiusura della scatola, cioè dopo aver scolpito la bombatura del fondo, incollata sulle fasce, tolto la forma che teneva le fasce insieme e chiusa la scatola, le giuro che l'impressione di questa scatola sonora, perché si sente tenendola dalle mani, parlando, la sonorità già usciva dal violino. Mm-hmm. E questa è una sensazione unica, penso, e durevole.
Mm-hmm. Sì. E, se qualcuno dei nostri ascoltatori, se ci fosse appunto un giovane interessato a questo lavoro, come può contattarla, venire a trovarla?
È molto semplice, io ho il laboratorio in centro lì a Via di Monserrato al 150, abbiamo la bottega, ci sono gli assistenti sempre carini e le possiamo spiegare com'è la strada, perché dobbiamo dire anche la lunghezza, diciamo, è lungo, la strada è lunga, sono 5 anni di scuola, poi almeno 5 anni di botteghe, 5 anni di esperienza di restauro, di contatto con i clienti, di tutte le messe a punto, di tutte queste, poi insomma abbiamo già assistito di diversi giovani e seguiti, poi dopo prendiamo anche degli stagisti a volte nel nostro laboratorio.
Quindi è una scuola, lei lo diceva prima rispetto proprio alla sua esperienza, ma mi pare di capirlo anche da quello che dice rispetto appunto al lavoro di insegnante che fa. È una scuola che non insegna soltanto un mestiere, ma comunque poi è una scuola di vita, perché anche questa cura per il
è una scuola di vita, diciamo più che una scuola di vita un ragazzo che esce, cioè noi non abbiamo più il tempo, sarebbe disonesto di dire a un ragazzo dai vieni qua, cominci come si faceva nel Settecento, cominci a scopare i truccioli, poi dopo impari, non abbiamo il tempo, non possiamo farlo. Però dopo, quando lui è formato a questi lavori qua, dell'inizio, che sa fare un violino,
che abbia almeno i rudimenti,
esatto, noi lo mettiamo lì al banco e lui subisce come noi gli attacchi dei violinisti, le ossessioni, tutte le cose interessanti e anche molto difficili chi è il violinista che accusa il violino, fin dove bisogna intervenire sul violino e non sul violinista, cioè un po', sono queste cose che sono cruciali, perché abbiamo...
Mi pare di capire che più spesso è sul violinista.
No, non è così, però ci sono strumentisti che esagerano, e questo è vero, e spesso lavoriamo su un patrimonio mondiale, cioè di Stradivari ce ne sono 450, di Guarneri ce n'è un centinaio, di Amati ancora meno, dunque queste cose qua ci dobbiamo di conservarle.
Certo.
E per quello facciamo anche il lavoro di volgarizzazione. Ho fatto diverse mostre, una a Castel Sant'Angelo nel 2001 che era enorme, dove c'erano 11 Stradivari, Vamati, per spiegare un po' tutta la scuola italiana e la scuola romana, che non è mai stata studiata, che finalmente ho pubblicato un anno fa, spiegando appunto tutta la ricchezza della liuteria romana, trovando più di 500 artigiani dal 500 fino all'arrivo di Napoleone. La via dei Leutari, che conosce,
certo,
era piena di fabbricanti di violini e di altri strumenti a corda. E dunque questo lavoro lo facciamo anche molto volentieri, perché ci interessa, insomma.
Certo. E vogliamo chiudere questo nostro incontro proprio ascoltando un po' di musica. L'ascoltiamo da un CD che è legato ad un volume di cui lei è l'autore.
Esatto. E pensando che bisognava illustrare anche in musica questo volume grosso su tutta la storia dell'utere romana, ho chiesto al mio amico Riccardo Minasi, un bravo giovane violinista barocco, e il suo gruppo, che si chiama Musica Antiqua Roma, e ha fatto questo disco allegato al libro di Corelli e dei suoi allievi. È suonato dunque da romani, su strumenti romani. E propongo qui un allegro di Giovanni Mossi, che è nato nel 1680, che è un allievo di Corelli e che rifletta bene questa grande ricchezza dell'inizio del Settecento musicale a Roma.
Ricordiamo anche il titolo del suo volume,
sì,
che è Roma e i suoi Leutari.
Leutari, sì.
Ascoltiamo dunque. Io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, le auguro buon lavoro e buon insegnamento, visto che
grazie mille.
Sono entrambi gli aspetti, quindi ringraziamo il maestro Claude Lebé, maestro lutaio, che ha voluto essere in nostra compagnia.
Grazie.
Rosario Tronnolone ha presentato Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti dell'ottava puntata: Stefano Nespoli, restauratore, e Claude Lebé, liutaio. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.